Buongiorno, ben ritrovati con Quinta di Copertina, nuova versione, nuovo formato settimanale. La scorsa settimana abbiamo iniziato con Leonardo parlando di Blogfest e dintorni. Questa settimana torniamo con un ospite graditissimo, ma prima mandiamo la sigla per ancora una settimana e quella vecchia.
Quinta di Copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ed ecco a presentarvi il nostro ospite di oggi. Il suo nome è Enrico Sola, che dovrebbe stare dall'altra parte del telefono, anzi di Skype. Ciao Enrico.
Ciao a tutti.
Enrico Sola, trentenne qualcosa, torinese e torinista. Consulente di comunicazione web e cose del genere, poi magari ci racconterà meglio. Ha anche un blog seguitissimo, anzi odio quando si dice blog cliccatissimo, seguitissimo, vero Enrico? Non lo so se sei d'accordo.
È fastidioso. Peggio, c'è solo gettonatissimo.
Ecco, esatto, però la verità è questa, soprattutto sui temi della telefonia e dei cellulari, che ovviamente noi italiani siamo un popolo morbosamente affascinato da questi giocattolini, e in parte di questo parleremo con lui, ma essendo lui personaggio eclettico poi scivoleremo su altro. Io inizierei con una domanda, anche per come dire, rompere il ghiaccio con te, so che questo ti stuzzica, ovvero sull'iPhone. Sta continuamente sui quotidiani, noi partiamo anche dai quotidiani anche in questi giorni, praticamente da sempre, dall'11 luglio in cui è stato lanciato in Italia. Tu hai scritto varie recensioni anche a caldissimo sull'iPhone. C'era anche una storia che riguardava un iPhone che ti era stato dato, mi sembra, o sbaglio? La vuoi raccontare?
Sì, beh, è banale, nel senso che la storia sembrava molto più morbosa e interessante di come è stata. La realtà è che poco dopo che io ho scritto un post in cui criticavo le tariffe applicate dai principali operatori telefonici italiani sull'iPhone, ho ricevuto un iPhone in omaggio. Avendola raccontata male, credo il 90% della blogosfera abbia pensato che mi sia stato dato da un operatore per tapparmi la bocca, oppure del tipo ne hai parlato male, ora provalo. La realtà è che è stato dato non a Suzuki Maruti, cioè la mia personalità online, ma a Enrico Sole, in quanto noto cliente di una di queste compagnie telefoniche tipo dal 1992, fedelissimo, e quindi mi ha regalato un modello nuovo. Non è la prima volta che accade, peraltro.
Continua a stare sui quotidiani, io continuo a sfogliare i giornali e ci sono addirittura ancora recensioni, prove, dall'acquisto all'utilizzo, critiche. È un hype, come la vedi questa
presenza?
Se uno
deve guardare le vendite, è sicuramente un hype. Guardavo l'altro giorno le statistiche che dicevano che di Nokia N95 ne sono stati venduti 10 volte tanto l'iPhone. E nessuno ha visto le code o gli articoli sull'N95, sui principali quotidiani, servizi sui TG, eccetera. Quindi, da un certo punto di vista, lo è un hype. E succede in generale per Apple, per un motivo credo ormai palese. Apple ha capito che le sue tecnologie possono essere rese notiziabili, e tra le poche tecnologie raccontabili, perché non ha la banalità di altri prodotti. E quindi riesce a uscire dagli ambiti strettamente nerd. Insomma, è facile trovare una recensione dell'iPhone sul Corriere della Sera, è molto difficile trovare la recensione di un altro modello su Repubblica, per dire. Detto questo, pur essendo un hype, è un hype che dietro ha una sostanza, perché la tecnologia c'è un nuovo modello d'uso del telefono che sicuramente meriterebbe di essere raccontato meglio, perché il brutto dell'hype è che banalizza qualcosa che è molto più complesso, nonostante pregi e difetti.
Poi, diciamo, tu hai iniziato con una recensione a caldo, che non era una recensione positivissima. Ora è un po' che lo usi, hai cambiato idea?
Riavvolgo il nastro. Io recensii il primissimo iPhone 48-72 ore dopo che era uscito. Parlo di quello americano. Mi fu portato dagli Stati Uniti e prestato gentilmente da un amico facoltoso.
Il 2G.
Sì, il 2G, e lo massacrai, lo dico palesemente, lo chiamai l'unto del signore perché attira l'unto del corpo in una maniera pazzesca, e dissi che rimasi ateo dopo aver provato quello che veniva chiamato all'epoca il Jesus Phone. E in effetti confermo quella recensione. All'epoca l'iPhone era una cosa su cui non potevi installare una singola applicazione, funzionava male e quando navigavi il telefono non prendeva, cioè le aveva tutte lui, e la tastiera faceva ancora più pietà, eccetera. Poi il 3G l'ho provato lungamente, lo uso tuttora, e chiaramente sono cambiate proprio le condizioni. Ad esempio è stato possibile installare 50, stavo contando ieri, ho installato 55 applicazioni, almeno ne ho provate sul mio iPhone, e queste cambiano radicalmente l'uso che se ne fa, perché non sono solo più limitato al browser, al cliente di posta, alle telefonate e altre poche menate, ma ho assolutamente una serie di strumenti per le mani, alcuni molto potenti, poi che ne so, c'ho anche i videogiochi, io che sono uno che si annoia facilmente, riempie i vuoti esistenziali in questo modo. Quindi sì, la recensione è positiva, con dei caveat che mi pare di aver evidenziato abbastanza bene.
Mi verrebbe da chiederti qual è l'applicazione che consigli, se ce n'è una al volo.
Sì, che io uso tantissimo, io uso un programma che si chiama Shovel, che vuol dire badile, e che ti presenta quali sono gli strumenti, gli articoli più importanti sul portale dig.com. Lo uso perché riesco in questo modo qui ad essere informato su quali sono i temi più caldi in rete su tutta una serie di argomenti. Ad esempio è il migliore strumento per seguire le elezioni americane, perché non devi navigare nel rumore di fondo, la rete fa per te la selezione di ciò che è meglio.
Io uso una cosa del genere come screensaver del Mac, ed è delizioso, in questo momento lo sto guardando. Sull'iPhone in realtà ci sarebbe molto da dire, e devo dire divertente anche andare a guardare le discussioni che poi si sviluppano a margine di questi tuoi post. Sembra che davvero il cellulare sia uno di quei totem della nostra società attuale ed è difficile non parlarne in modo ideologico. È uscito da un po' di tempo, si parla da un po' di tempo anche di altri player che dovrebbero entrare nel mondo della telefonia mobile, per esempio Google su Corriere Economia, per caso ne ho recuperato due della scorsa settimana, di lunedì, Umberto Torelli parla del G-Phone, ancora non si capisce bene, il 23 settembre, appunto pochi giorni fa, c'era il lancio del cellulare con sistema Android che però verrà commercializzato entro ottobre.
L'errore qui è confondere il software, il sistema operativo per telefoni che fa Google, che si chiama Android, con il primo prodotto che lo interpreta, che non è
l'HTC Dream, sì. Se non sbaglio.
Sì, sì, l'hanno chiamato per un po' Dream, adesso si chiama G1, mm-hmm. E ha cambiato nome 6-7 volte, a dire il vero. Distinguiamo le due cose, cioè quello che è stato presentato il 23 è il primo prodotto che adotterà Android e di per sé è un buon cellulare fatto dall'HTC, niente di entusiasmante dal punto di vista hardware, anzi con addirittura alcuni difetti, per dire non ci puoi mettere le cuffie ma devi mettere un adattatore perché non c'è la presa per il mini jack. Però dentro questo telefono, che non è entusiasmante ma devo dire è notevole, ci sono un sacco di novità. Innanzitutto c'è un sistema operativo completamente aperto, fatto da Google, perfettamente integrato con Google, che rendiamocene conto, nella nostra vita qualcosa conta. Basta pensare a quei giorni in cui Google non funziona, magari per mezz'ora leggo in giro di persone perse, perché ormai è entrato nella nostra vita in maniera talmente trasparente che non lo realizziamo. L'altra cosa è che è un sistema operativo con un modello di business completamente diverso da quello di Apple. Apple ha creato per l'iPhone un application store dove tu scarichi a pagamento o gratis, a seconda del caso, determinate applicazioni, ed è chiaramente un servizio che Apple sottopone al proprio filtro, cioè non escono programmi che ad Apple e ai suoi partner commerciali non piacciono, che ne so, non può uscire un player di file DivX per l'iPhone, così come un'applicazione
GPS, sì, sembra, sì, sì. GPS.
Non possono uscire i GPS con la guida turn by turn perché Apple vorrà vendere la propria applicazione, non escono client alternativi di posta, non esce Skype, Offring, che è l'equivalente di Skype per mobile, che funziona molto bene. E addirittura, insomma, è diventato davvero bizantino il processo di approvazione, e in questo momento credo sia palese, e molti lo stanno realizzando, che Apple è passata con questo modo di fare al lato oscuro della forza.
E invece Android?
Android avrà un sistema che si chiama Android Marketplace, dove chiunque può scaricare quello che vuole, tutti possono mettere le loro applicazioni senza filtri di sorta, tranne chiaramente il dolo, cioè se metto un'applicazione che ti ruba i dati del cellulare, probabilmente viene mandata via. Sono proprio due culture differenti. Una è una cultura di impresa molto paternale nei confronti dell'utente, per cui Steve Jobs dice: io vi tutelo, faccio passare per il vostro bene solo le applicazioni che non vi danneggiano. L'altra invece è proprio la cultura del software libero, tutto va bene fin quando non danneggia, hai un'idea, mettila in campo. Per di più, il sistema con cui si programma Android è di fatto noto a tutti, perché sono programmi, insomma, viene programmato in Java, che è il linguaggio diffusissimo, e fa sì che già a due giorni dal lancio il marketplace di Android sia pieno di applicazioni, peraltro con un livello qualitativo infinitamente più alto di quello che c'è sull'application store di Apple ordinario. L'unica cosa che è competitiva in questo momento con l'Android Marketplace è la repository di software per gli iPhone craccati, che possono installare software di terze parti non filtrato da Apple. Tu ne sai qualcosa?
Io continuo ad averlo e usarlo, e lì c'è Fring, te lo dico.
E lo so che c'è Fring, ma cosa credi, che anche il mio iPhone sia vergine?
Non ti vorrei lasciare nei tecnicismi di cui sei peraltro maestro. Mi piacerebbe ragionare con te in questa seconda parte della nostra chiacchierata su anche degli aspetti più sociali della invasività, della presenza così massiccia dei cellulari nella nostra vita. È davvero una sorta di estensione della nostra personalità, e sempre più con questi nuovi smartphone, questi cellulari di nuova generazione cominciano a diventare anche estensioni delle nostre relazioni, della nostra professione, delle nostre comunicazioni quotidiane. Uno degli aspetti forse più raccontati e male nei quotidiani, nelle cronache tecnologiche, è l'aspetto del cosiddetto bullismo digitale, che proprio attraverso e grazie ai cellulari è diventato, ai noi, abbastanza diffuso anche tra i giovani nelle scuole. Lo scorso anno ci fu grande polemica, da cui per esempio c'è l'idea di eliminare i cellulari o nasconderli o sequestrarli o non farli usare, eccetera eccetera. Cosa ne pensi su questo argomento?
Beh, c'è chiaramente del moralismo assurdo e democristianeggiante in questa posizione, perché il pensiero che togliere i cellulari faccia sì che la gente non faccia il bullismo è assolutamente demenziale, perché la cattiveria, il bullismo, il ragionamento da branco esistevano prima degli strumenti che semmai li rendevano più pubblici. Non c'è più bullismo, semplicemente c'è più bullismo visibile, perché va da sé che chi fa queste cose lo fa per un mal riposto amore verso se stesso, lo fa per vanità, lo fa per, insomma, come dicono a Napoli, spararsi le pose. Quello che penso è che condannare le tecnologie per i comportamenti ad essi legati significa guardare il dito e non la luna, perché il vero problema è che bisogna correggere i comportamenti, non certo le tecnologie. Se no, posso dire che la strage di Capaci è stata ordinata attraverso una telefonata fatta col telefono fisso. Ce la prendiamo col telefono fisso?
Oddio, meglio non dare troppi suggerimenti. Ti leggo una frase, un pezzettino di un editoriale di Aldo Grasso sul Corriere della Sera, che fa riferimento ad un caso che, ahi noi, non può essere semplicemente bullismo, ma è il caso tragico della strage del ragazzo finlandese di qualche giorno fa a scuola, con 11 morti, in cui il ragazzo aveva caricato dei video di minaccia su YouTube. Peraltro questi video erano stati segnalati sia da YouTube, erano arrivati nelle mani della polizia lo aveva interrogato, poi purtroppo lasciato libero con in mano una pistola. E Aldo Grasso, un po' in controtendenza rispetto alle interpretazioni un po' apocalittiche che dicevi tu, Aldo Grasso dice: ma la colpa non è di YouTube, e scrive: la cosa da non fare è dare subito la colpa alla rete, come se YouTube fosse la sentina di tutte le perversioni moderne. C'è di tutto su YouTube, è una sorta di grande blob, un emittente senza palinsesti, forme e principi, eccetera, eccetera. Insomma, di fatto, quello che dice, come conclude Aldo Grasso, è che, secondo lui, ti chiedo se sei d'accordo, l'unica cosa da fare per chi si occupa di devianze sociali è imparare seriamente a leggere YouTube, così come si studiano le periferie o le nuove forme di integrazione sociale.
Sono pienamente d'accordo, nel senso che in generale i poteri precostituiti, scusate se politicizzo, sono un passo indietro rispetto all'evoluzione della società, e prima di abbracciare i nuovi strumenti, i nuovi linguaggi, i nuovi costumi che la società evoluta adotta con molta più spregiudicatezza e in modo molto più veloce rispetto al potere, frappongono uno strumento che fa da filtro, di nuovo, ed è un filtro che cambia molto le cose, che è lo scandalo. Come i capelloni facevano scandalo, scusate se il paragone non tiene molto, ma spero di spiegarmi, come il rock and roll faceva scandalo, come faceva scandalo la cantante scalza, in questo momento fa scandalo il fatto che si usi YouTube, o al tempo del modem a 56k, quello che faceva la telefonata, un rumore tremendo, c'erano alcune madri terrorizzate che il loro figlio facesse, gli articoli sui giornali lo dicevano, il sesso virtuale! No? Col modem, e temevano non so cose strane, guardavano molto male questi cavi che uscivano dal computer, non capivano che cosa succedeva. Ovvio, devi conoscere gli strumenti se vuoi regolare la società, se vuoi intervenire positivamente sulla società, ti devi aggiornare. Aggiungo un'altra cosa, devi anche capire che se proprio devi avere delle paure paternali, penso proprio alla Finlandia, che è uno dei paesi in cui c'è una delle maggiori diffusioni pro capite di armi, forse devi preoccuparti di più se tuo figlio imbraccia una pistola e ne ha facile accesso, piuttosto che se tuo figlio ha una videocamera in mano. Questo è il problema.
Visto che tu politicizzi, io ti provo a superare a sinistra. La scorsa settimana con Leonardo abbiamo parlato della sua esperienza di cronaca dei fatti di Genova, uno dei pochissimi che all'epoca aveva un blog e lo aggiornava su internet, e lui la domanda che ho fatto a lui è: se ci fosse adesso dei fatti tipo Genova, con le tecnologie anche mobili che abbiamo per comunicare in diretta, in streaming eccetera, cambierebbe qualcosa?
A livello di documentazione sì, a livello di loro diffusione presso il grande pubblico credo di no. Mi piace ricordare una cosa: prima, io non fui a Genova perché ero obiettore di coscienza all'epoca, e mi fu impedito di partire con un ordine dal ministero. Pensate che la mia delegazione che partiva da Torino doveva dormire alla Diaz, da un certo punto di vista mi hanno salvato la vita. E ricordo una cosa però che mi ha raccontato il mio amico Timothy Ormezzano, figlio di Giampaolo, noto giornalista sportivo nonché cuore granata, che la prima cosa che faceva la polizia prima di picchiare indebitamente la gente era spaccare le telecamere e le fotocamere a tutte le persone che erano presenti. Quindi l'occhio pubblico fa paura a chi fa del male. Lo scrissi anche in un mio post a proposito dell'esercito che sta presidiando le città, per quanto mi riguarda in modo indebito in questi tempi. Dissi: giriamo armati di videocamere. Perché? Perché dobbiamo documentare, documentare, documentare. Non credo serva sul breve periodo, perché se in questo momento succedesse un'altra Genova e riempissimo YouTube di video che lo documentano, basterebbe una qualsiasi puntata di Lucignolo a fare 10 volte l'audience che riusciremo a ottenere, e avrebbero ragione loro con la L maiuscola.
Grazie Enrico, e noi ci sentiamo la prossima settimana.